Siamo all'ultimo giorno. Sarebbe bene non dimenticare il titolo di questi giorni. Un cuore contrito, non disprezzi, fa grazia, Signore, ricostruisci. Sono citati due versetti del Salmo, che tra l'altro ritroviamo, agli inizi, a pagina 2, tra i versetti del Salmo citati per oggi. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuor contrito e affranto tuo Dio non disprezzi. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. È una giornata di grande riconciliazione quella che ci è offerta oggi. E allora è anche una giornata che ci favorisce nel riflettere sul sacramento della riconciliazione. È uno dei fini che ci siamo posti in questi giorni. Esplicitamente non l'ho quasi mai citato, anche perché è uno di quei sacramenti che ha bisogno di essere preso con grande misericordia, direi persino con la compassione che aveva Cristo. Bisogna dire onestamente che la Chiesa a questa compassione non ha dato tutta la sua attenzione. C'è un caso enorme, ma veramente un caso che grida vendetta davanti a Dio, al mondo, non viene quasi mai citato. 1968, Humanae Vitae. L'Humanae Vitae è il documento che il Papa Paolo VI ritiene di dover promulgare, un'enciclica su un problema non da poco, in quel momento un problema che sta scoppiando. Quanto e come è lecito regolamentare le nascite? Voi sapete che ci sono i primi strumenti tecnologici che vanno ben al di là del preservativo, vanno ben al di là della spirale, la famosa pillola. Il Papa sente il dovere di intervenire. E lo fa come sa e come può. Io ci ho messo 50 anni a capire qual è il limite maggiore di quel documento, che bisogna dire, alcune conferenze episcopali contestarono subito. È un documento pieno di carità pastorale da parte di Montini, però è un documento che ha due limiti, uno interno e uno esterno. Il limite interno è che non risulta che questo Papa abbia coinvolto una, che sia una donna, nella stesura di questo documento. Peccato che le donne siano le più implicate, perché, se permettete, sono loro quelle che devono gestire per la vita i rapporti sessuali. E questo fatto si sente. Riletto oggi quel documento, è terribile. È di un maschile che ha delimitante in un modo pesante, ma quello non è neanche il fatto peggiore, perché il Papa esprime il suo giudizio, che tra parentesi è contro tutte le commissioni, soprattutto l'ultima commissione convocata da lui per dargli un parere. Gli danno tutti un parere opposto a quello che prenderà lui. Coscienza, un uomo di una dignità infinita, un uomo di un senso della responsabilità senza fine e soprattutto un uomo di un coraggio, oso dire, che il coraggio di Montini è maggiore del coraggio di Wojtyła, il che è tutto dire, perché se c'è un uomo che nella vita ha dimostrato un coraggio senza fine, compresi le pallottole che si è preso addosso, beh, Montini è maggiore. Tant'è. Lui arriva alla conclusione che no, i metodi non naturali non sono utilizzabili. Qual è il peggio, l'aspetto peggiore? L'aspetto peggiore è che la terza parte del documento, che è tutta rivolta ai pastori, viene, no, direi disattesa sarebbe poco, viene combattuta, perché il Papa dice: vi scongiuro. Ma chiedeva qualcosa che la gerarchia, i sacerdoti e il clero non erano in grado di vivere. Siate fratelli che camminano con il popolo di Dio. Perché? Perché quello che io dico ridotto all'osso era: utilizzate tutti i metodi naturali per la non contraccezione all'atto coniugale. Si va presto a dire, andiamola a dire a una donna. Se poi qui ci fosse un medico, salterebbe sulla sedia come una molla. Però voi pastori non negate mai la soluzione, camminate con il popolo di Dio, vediamo questa possibilità come un cammino, in fin dei conti lui la vede così, un cammino di fede nella provvidenza, perché poi il rapporto uomo-donna non è questa cosa così semplice, dove parla lei e sarebbe bene che non parli perché tutto sommato siamo tutte e quattro fuori dal gioco, quindi è meglio che stia zitta. I preti fanno l'esatto contrario. E con chi lo fanno? Con le donne. Perché gli uomini col binocolo che vanno a confessarsi che loro, non volendo figli, avendo la donna la possibilità di prendere una pillola, si affidano alla provvidenza. Ma manco per l'anima. C'è già la prevalenza dell'utile immediato, se volete in modo brutale, del mercato. Non mi conviene più avere tanti figli. Mentre prima avere tanti figli era condizione fondamentale per una vita, perché sfamare un figlio era relativamente facile, a parte che si tirava la cinghia, che era una meraviglia, ma un figlio è un paio di braccia in più, comunque, no? Figli, benedizione di Dio. Vanno a confessarsi le donne, lo sportello sulla faccia, non ti posso dare la soluzione, men che meno ti puoi accostare alla comunione. La donna torna a casa e ne parla con il marito. Quali sono i risultati? Che cambia qualcosa, ma manco per l'anima. Comincia quell'erosione terribile nei confronti del popolo di Dio davanti al sacramento della riconciliazione. Ci sono degli equivoci terribili, tra i quali c'è anche una buona dose di antifemminismo, non neghiamocelo. Nella Chiesa ci sono strutture riguardanti i preti che insistono moltissimo su questo. Potremmo star qui fino a domani. I primi a sparire sono i maschi, perché dicono fa presto quello a parlare, mica è lui nei nostri panni, a parte che è ingiusto anche questo, perché la vera creatura che porta tutto il peso di questa situazione è la donna, la quale peraltro si ritrova davanti alla proposta che non ha mai avuto, di essere liberata dal giogo della vita sessuale come imposizione implicita dei figli. Noi facciamo, almeno noi maschi facciamo presto a parlare, ma sono cose che vive solo la donna. Spariscono tutti i maschi, ma dopo un po' spariscono anche le donne. Perché? Ti nego la soluzione, ti nego la possibilità di partecipare all'Eucaristia. Parentesi, è semplicemente un primo passo di un qualcosa che si è ripetuto fino all'avvento di questo Papa con il divorzio. Voi non è detto che siate in una situazione di peccato, perché magari tu signora sei stata abbandonata a tuo marito, per di più appioppandoti i figli perché lui è sparito dalla circolazione, quindi non si può dire che tu sia in una situazione di peccato. Anzi, si potrebbe persino dire che è un dono di provvidenza che hai trovato un uomo che ti ama e si carica di figli non suoi. Però siete in una situazione irregolare. No assoluzione, no comunione. Vedete come le cose si ripetono? Arriva sto Papa che dice, no. Perché Gesù non ha mai concepito un peccato che doveva durare per la vita. Poi voi, peggio, non lo definite neppure un peccato, lo definite una situazione irregolare, quindi una situazione giuridicamente non in ordine, secondo i vostri schemi giuridici, che peraltro conosco perché li ho dovuti studiare. Cos'è lo spirito contrito? Un nuovo, rinnovato, perché atteggiamento davanti a Dio che ripermetta riconciliazione. Perché riconciliazione non c'è. Non c'è riconciliazione. Ci meravigliamo che le nuove generazioni non vengono in chiesa? A parte che i giovani della sessualità hanno perso ogni, come possiamo dire, ogni aspetto di mistero, e qui rischiano grosso, e lo vedono di più come un aspetto naturale da vivere con assoluta semplicità. E qui è di nuovo un rischio. Però dovremmo avere il coraggio di riconoscere che la sessualità è l'aiuto più grande alla relazione, e la relazione è l'avventura più complessa della vita umana. Perché prima di tutto bisogna avere relazione con se stessi, poi con gli altri, poi con la storia e soprattutto con Dio. Sono tutte relazioni. Ritornare alla Bibbia, sì. Perché ritornare alla Bibbia? Beh, non per scoprire la risposta alle domande che non possono avere risposta nella Bibbia. La Bibbia non può parlare di anticoncezionali frutto di tecnologia. Ci sarebbe da fare una piccola parentesi. Secondo natura i mezzi. Se mi mettono un pacemaker non è secondo natura? Provate a dire a una persona che non ha un pacemaker e che ne ha bisogno, figliolo, vivi secondo natura. E quello rischia a tutti i momenti di lasciarci la pelle. È per la natura, quindi non dovrebbe essere secondo o cosa, è per la natura, tutta la tecnologia, con tutti i rischi che comporta. Io ricordo i primi trapianti di cuore di Barnard, quel chirurgo sudafricano. Agli inizi i tempi di successo erano minimi. Il primo trapiantato non so quanto durò, ma non durò tantissimo. E però, se non ci fosse stato quello, probabilmente non ci sarebbero i trapianti di cuore oggi. Torniamo alla Chiesa. Che cos'è? Che fa il sacramento della riconciliazione? Sgombriamo il campo. Prima di tutto il sacramento della riconciliazione, anzi, la riconciliazione, lasciamo stare un momento il sacramento. La riconciliazione nella vita del credente è data attraverso diversi cammini. Il più importante non è il sacramento della riconciliazione, il più importante è la parola. Voi siete già mondi per la parola che io vi ho annunciato. E non è che la stanno praticando, perché sono di testa talmente dura, credo lo vedevamo anche ieri, l'abbiamo visto anche ieri, tutto sommato si litigano tra di loro su chi sia il più importante dopo Cristo, che come conversione mi pare un po' pessima, insomma, mi sembra un po' miserrima, ecco. Eppure Gesù dice che sono mondi purificati, ma non solo. La purificazione nasce prima ancora che dalla parola, nasce dalla coscienza. Ma la coscienza può sbagliare, certo che può sbagliare, così come alla parola si può far dire quello che si vuole. Però la coscienza è il primo strumento. Io ricordo quando è scoppiato il problema dei divorziati risposati, le prime coppie che mi venivano a chiedere: Don, abbia pazienza, ma a noi sembra sbagliato che voi ci neghiate la soluzione alla partecipazione all'Eucaristia. Io confesso che la vera risposta che mi ponevo era: che diritto ho a oppormi alla loro coscienza? Sanno solo loro il mistero di un matrimonio, di un fallimento di un matrimonio, di un ricominciare da capo, di una nuova relazione che spesso è veramente coraggiosa, perché uno che è stato scottato dall'acqua calda, anche la fredda gli fa paura. La riconciliazione non è solo nella parola, la riconciliazione però è nella parola e soprattutto nella parola reinterpretata con novità. E la vera novità viene sì dall'opera dello Spirito, ma lo Spirito non è che opera per conto suo, lo Spirito opera attraverso la storia ed è innegabile. Io sono convintissimo che in questo momento la scienza sta vivendo delle situazioni di una complessità che non riusciamo neppure a immaginare. Ce la vedremo fra un po'. Quando i fatti sono grandi, dobbiamo dare tempo ai fatti perché si manifestino. Adesso la scienza sembra contro la fede, colpa anche della fede, di coloro che si sentono detentori della fede e perciò detentori dell'ultima parola. Ma dove sta scritto? Tutti tendono all'ultima parola. Però la scienza invece dovrebbe essere un aiuto per noi, non perché ha l'ultima parola, ma perché è di aiuto a crescere. Ed ecco allora tutto lo sviluppo delle scienze umane. È per le scienze umane che cominciamo a capire che dobbiamo leggere la Bibbia in un altro modo. Per esempio, la Bibbia, che pure parla moltissimo del peccato, e non può non parlarne. Intanto perché il peccato c'è, e perché normalmente, da un punto di vista storico. Sto parlando troppo veloce, eh? Eh sì. No, ho visto il gesto e.
No, no, perché sono incantato.
Mamma
Non
mia.
sapevo perché.
Ah, perché scrive quello anche? Ma guarda che bravo. L'ha fatto tutti i giorni?
No.
Si è svegliata tardi, doveva svegliarsi prima. Me lo
Esatto.
dovrebbe dare quel programma perché io lo
Ma
dovrei
è del
usare.
War normale.
No, cara, io c'ho Apple, non rompiamoci le scatole, eh? Io devo ancora impararlo quello lì.
Ma sto dicendo una cosa
Ma
che non
non ci
c'entra.
vedremmo da Roberto?
Sì, ha ragione, sto io distraendo, ma sto vedendo se mi dormite davanti, abbiate pazienza, no? Oppure se vi sto sotterrando perché
Allora
parlo
cambiamo
troppo
discorso.
veloce.
Allora non cambiamo
E
discorso.
fa parte del discorso, cioè fa parte del mio lavoro. Quando mi viene il dubbio che sto facendo impazzire quelli che hanno davanti. Non posso mica rimproverare loro, devo avere il coraggio di mettere in discussione me. Quando dico scusate, ho perso il filo, abbiate pazienza, cosa stavo dicendo? Qualche volta posso avere il dubbio che sia colpa degli altri, ma 99 su 100 è la colpa di chi è al volante della macchina, non di chi è sulla macchina, insomma. Vabbè. Sono stato chiaro fin qui? Domande? Guarda la faccia serissima, con gli occhietti piccoli, si sente leggermente coinvolta. Poi, oltretutto, c'è una figlia femmina, adesso che mi viene in mente. A parte che è ancora peggio avere dei figli maschi, ma questo è un altro discorso che è meglio non fare. Ma perché questa premessa? Perché, guardate qua, nella tua bontà fa grazia, Sio, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Ricostruire le mura vuol dire ridare sicurezza. Ma è la finale. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Non è che esclude i sacrifici li escluderà Cristo, eh? Cristo non ci chiede di fare fioretti, Cristo ci chiede di partecipare al suo unico, definitivo ed efficace sacrificio. Anche se poi dice San Paolo, porta a compimento in me a ciò che manca nella passione di Cristo, peccato che noi ci fermiamo lì, nel servizio del Vangelo annunciato. Perché il Vangelo chiede purificazione. E le purificazioni le possiamo chiamare sacrifici. Detto questo, ho scelto per oggi, beh, intanto due testi più brevi perché sapevo che dovevamo vederci solo al mattino. E tutte e due dalla Bibbia cristiana. Il primo è tratto dalla seconda lettera a Timoteo da parte di Paolo. Paolo è alla fine della vita, Timoteo è tra i suoi collaboratori insieme a Tito e a qualcun altro, più cari, più fedeli. Ognuno di loro avrebbe una storia interessantissima, insieme a Barnaba, per esempio. Tre figure, una più diversa dell'altra, e con ognuna Paolo assume atteggiamenti e prende decisioni corrispondenti alla situazione loro. Per cui le sue scelte sono per noi di una provvidenzialità assoluta. Paolo è anziano, e infatti lo dimostra. Vediamo cosa dice. Simo, vuoi leggere tu?
Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato la forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Perché possiamo capire che la misericordia e quindi la conseguente riconciliazione che Dio ci dona, non sono concetti astratti e statici, basta vedere sta pagina. Intanto, qual è la parte più importante di questa pagina?
Secondo me il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza.
Ce n'è una più importante ancora, che è sopra, un po' più su. Mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore mi consegnerà in quel giorno, ma non solo a me, è qui il punto, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il fine ultimo della riconciliazione è questo: attendere con amore la manifestazione di Dio ricco di misericordia. Perché? Guardate l'intelligenza di Paolo, cita le cose positive, sa che deve lasciare il suo testamento a Timoteo. Paolo non è un megalomane, ha un concetto molto concreto di sé. Parlerà di sé come l'ultimo a cui il Signore, come ad un aborto, si è degnato di manifestarsi, intende fra gli apostoli. E la manifestazione è misteriosissima, perché prima si fa 3 giorni di cecità, poi guarito per opera del Signore attraverso Anania dalla cecità, partirà nel deserto e rimarrà un anno in ascolto di una misteriosa rivelazione che gli permette di capire chi è Cristo e qual è il suo messaggio. A noi è chiesto di attendere con amore la manifestazione di Dio. Notate, non solo quella finale, ma quella quotidiana. Chi di noi stamattina non si è alzato ringraziando il Signore di esserci, perché in fin dei conti non è scritto da nessuna parte che dobbiamo esserci domani mattina. E secondo, chi di noi non ha chiesto l'aiuto del Signore per le cose più problematiche, più preoccupanti e più impegnative della giornata? Eccola la manifestazione del Signore. Perché? Perché il Signore ci è fedele. E quindi è misericordioso, e quindi è empatico, quindi è solidale, quindi comunica con noi. E Dio non comunica perché è un Cerbero comminando condanne. Intendiamoci, ve lo sarete sentiti ripetere e ve lo sentirete ripetere sempre ad ogni presentazione di questo tema, che le religioni invece partono sempre dall'idea di un Dio giudice, piuttosto severo, perché difensore del bene e vincitore del male. La vittoria del male in quasi tutte le religioni è la condanna del male, è la distruzione del male. Ma come? Condannando chi lo compie. Nel cristianesimo, nell'ebraismo e a suo modo anche nell'Islam, non chiedetemi come perché non lo so, non lo conosco, lo rispetto troppo per dire che conosco l'Islam. La vittoria del male è opera di Dio, cioè è Dio che si fa in tutto simile a noi per vincerlo. Lo vince nella risurrezione, quindi vuol dire che prima affronta la morte, che del male è l'espressione peggiore. La seconda frase importantissima di questo testo è il versetto 17, perché io potessi portare a compimento all'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. Questo è il nostro compito. Mi direte, sì, bello, sto compito lo vedi tu perché sei un prete, o forse ti va per noi suore, ma per lei, donna, sposa, madre, cosa vuol dire? Vuol dire che in ogni stato di vita siamo chiamati a portare a compimento l'annuncio del Vangelo. E l'annuncio del Vangelo non è solo quello del prete. Mancherebbe altro. Lei annuncia il Vangelo essendo qui, per esempio. Ma questo mi direte, beh, per forza, si è strappata da tutte le incombenze dalla sua mattinata di giorno prefestivo per venire qui. No, è qui ed è giusto quello che dite, ma quello che pensate, ma c'è molto di più. Noi siamo annunciatori, anzi, coloro che portano a compimento l'annuncio del Vangelo in loro. Il mio compito primo, ma vale per tutti noi, vale persino per il ragazzino che farà la cresima fra qualche mese. Il primo nostro compito di credenti non è non far peccato, è portare a compimento l'annuncio del Vangelo agli altri. Come? Accogliendo Dio ricco di misericordia. Meglio, prima di tutto, dare ascolto alla propria coscienza, accogliendo Dio ricco di misericordia, ascoltando la sua parola e attendere la sua manifestazione. Questo è Paolo. E questo è l'ultimo testamento di Paolo a uno dei suoi migliori collaboratori. Scusate, ma capite quanto ci tocca? Giriamo pagina. Questo è più conosciuto, non più facile, ma il brano di Luca. Luca è l'evangelista della misericordia. Però Luca è un, come tutti del resto, i quattro evangelisti, ascoltatori di Cristo. Un ottimo raccontatore. Ed ecco la parabola di oggi.
Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.
Ecco, esaltarsi, umiliarsi, è tutta una questione di relazioni. Quando qui dice avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri, ecco che cos'è l'esaltarsi ed ecco che cos'è l'umiliarsi. Diciamoci subito che l'umiliarsi è sì frutto di grande capacità autocritica, ma è soprattutto dono dello Spirito. Tutti ci portiamo dentro l'intima presunzione di essere giusti. E tutti, direttamente o indirettamente, siamo portati a disprezzare gli altri. Guai a chi pensasse che lui non è così. Sbaglierebbe. Poi il racconto, beh, è molto concreto, perché guardate quanto siamo complicati. Ringrazio te, Signore, perché il mio paragone con gli altri mi dice che sono migliore di loro. È una preghiera questa? No, è una bestemmia. Però quello la credo una preghiera. Perché? Perché non è riuscito a capire che i paragoni sono superbia. Quando Paolo dirà per grazia di Dio sono quello che sono e in me la grazia di Dio non è stata vana, non fa nessun paragone e ha piena coscienza che protagonista di quello che sta dicendo è la grazia di Dio, cioè la misericordia. Guai a noi però se non alimentiamo questo, perché vuoi perché vediamo i difetti degli altri, vuoi perché gli altri ci hanno fatto soffrire, vuoi perché abbiamo poca capacità di discernimento e di autocritica, ma questo pensiero di essere giusti, cioè più degli altri, perché è la seconda parte che aiuta a capire qual è. Perché io posso in certi momenti dire, beh, la coscienza mi dice che ho agito bene, non che ho fatto il bene, ho agito secondo coscienza, ho agito non cercando il mio interesse. Se ho sbagliato capirò. Abbiamo iniziato questo incontro parlando di un uomo che per me è stato una figura tra le più importanti nella storia della Chiesa degli ultimi 100 anni, partendo da un suo probabilissimo errore. Dio non ci chiede di essere inerranti, o almeno ci chieda di avere l'atteggiamento del quello che si ferma a distanza, che non osa nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batte il petto dicendo: Dio abbi pietà di me, peccatore. Sapete, abbiamo bisogno di scoprire che abbiamo da chiedere pietà. Ma non tanto perché abbiamo commesso peccati, talvolta sì, per carità di Dio, ma più spesso perché siamo inadeguati, fragili, ambigui. Guardate l'ambiguità della preghiera del primo, eh? La conclusione, beh, sarebbe interessante che parlassimo un po' del sacramento della confessione. Però tutto quello che è stato detto in questi giorni e che ci è stato offerto è la premessa indispensabile per guardare alla confessione in un modo nuovo. Sia per tutti noi in quanto chiamati a confessarci, sia e non meno per coloro che sono chiamati ad essere amministratori della misericordia di Dio.